Ecco, allora per riassumere possiamo dire che per poter sentire la presenza del vivente in mezzo a noi, dentro di noi, bisogna partire sempre dalla nostra condizione umana e percepire come questa nostra condizione umana porta sempre una fessura, una mancanza, attraverso la quale noi incominciamo a sentire. Ecco, questa parola qua è una parola importante, sentire, che non è l'emozione, ma è la percezione proprio tipica dello spirito umano. Cioè noi umani abbiamo soltanto la capacità di pensare, di ragionare, di riflettere, di calcolare, di analizzare mentalmente. Non abbiamo neanche semplicemente soltanto la sensitività delle cose, no? Dei nostri sensi esteriori, la vista, il gusto, il tatto, ma abbiamo anche una capacità interiore dello spirito che è sensibile. Noi siamo sensibili a un sorriso di un altro. Gli animali non sorridono mai, avete notato? Non sorridono perché non hanno interiorità. Noi sorridiamo, noi abbiamo... Gli animali manifestano dolore, sì, manifestano soddisfazione e piacere,
sì, sì.
Ma la gioia, la letizia è un'altra cosa, e il dolore umano è un'altra cosa perché è carico di coscienza. Ecco, allora noi molte volte riduciamo il cristianesimo al pensiero, pensiamo Dio, ma Dio non si pensa, o lo senti, ma se lo pensi soltanto, è una larva di Dio, è un morto, un Dio pensato, un Dio morto, è il Dio della tua fantasia, del tuo pensiero, ma questo anche dei filosofi lo dicevano. Per esempio c'è un filosofo tedesco, tale Schelling, che nell'ultima parte della sua vita ha scoperto questo, dice, se lo pensi non è Dio. Dio è un vivente che bisogna sentire, lo si sente, no? Come quando tu incontri una persona, gli parli, ragioni, rifletti, no? Ma non senti la presenza. Vi capita, no?
Sì.
Allora, bisogna sentirlo. Un presente, un vivente, lo si sente. Capisci che ti è vicino. Nei suoi diari, Romano Guardini, quell'autore che io cito sovente, ha questa espressione che vi ho citato lì, non so più a che pagina sia, però dice così: nel cristiano ciò che decide tutto, assolutamente tutto, ciò che decide, ciò che è decisivo in un cristiano, ciò che... pagina? 4, ecco lì. C'è questa citazione, che è tratta dei suoi diari. Nel cristiano ciò che decide tutto, assolutamente tutto, cioè pensiero, azione, essere, è se la realtà di Dio viene sentita, se la senti, la percepisci. Per esempio, anche il mio sforzo, la mia fatica di parlare, non è tanto per stare qua a raccontare chissà che cosa, ma per riuscire a raccogliere insieme con voi, insieme, perché voi non sapete quanto siete importanti nell'ascoltare. Perché una persona non è importante soltanto quando parla, ma è importante quando ascolta, almeno alla metà. Perché io che insegno, dico sempre ai miei ragazzi, vi ringrazio, perché se voi non foste presenti, io parlerei al vuoto, parlerei al muro. È come se io giocassi a tennis contro il muro, quando ero un ragazzetto che non avendo... Ma altro è giocare a tennis con un altro. Batti e ribatti, batti e ribatti. E la vita è così. Allora, dicevo, anche noi, io dico delle parole, cerco di dire quello che sono io, ma è per rianimare, per risuscitare questa percezione del mistero di Dio che è presente, che è vivente in mezzo a noi. Anche questa sera, se tornando a casa, avete questa sensibilità che si è, come dire, arricchita, si è accesa, conservatela, perché questa gioia che magari il Signore vi fa incontrare è proprio la vita, è quello che fa vivere, che ti dà gusto. Per cui anche le cose che fai, le fai in un modo diverso poi. Prepari cucina per i tuoi, ma è diverso. Se li fai invece in quella maniera, uffa, un'altra volta, ma perché non andiamo al ristorante, così non faccio la fatica di prepararmi da mangiare? Eh sì, tutto finito. No? La vita muore così. Dobbiamo reimparare continuamente la nostra questione umana. Bene, lui diceva che tutto nel cristianesimo, quello che decide, tutto, ciò che è decisivo è se Dio è una realtà che viene sentita, se Egli sta nell'esistenza come il reale, cioè c'è, non è una fantasia, non è un pensiero, non è un sentimento, c'è. Certo, è trascendente, è invisibile, è intoccabile, ma c'è. Quante cose noi le abbiamo presenti e le sentiamo che ci sono anche se non le afferri, eppure ci sono, no? Insomma, come quando uno vuole bene una persona, quella persona può essere lontana 100.000 chilometri, no? Quella persona ce l'hai dentro, te la porti dentro, vero? È così. Se dunque Dio sta nell'esistenza come il reale, come in ultima istanza l'unico reale, tutto il resto ne viene determinato. E quindi è vivo o solamente pensato? Ecco, il mio dramma è questo, che il cristianesimo sia soltanto pensato, un pensiero, delle frasi, dei dogmi. Finché il cristianesimo resta a quel livello lì, non dice niente, capito? Anzi, alla fine finisce per essere solo parlato. E io ho paura di questo per me, perché non vorrei mai dire una parola che non avesse dentro di sé almeno il carico di una piccola emozione, cioè di un sentimento vero, autentico, di verità in quello che si dice. Perché, vedete, al di fuori di questo la vita diventa, si inaridisce tutto, e il cristianesimo con essa. Eppure la grammatica della vita ci viene consegnata nel primo istante in cui viviamo. Che cosa capita nel primo istante in cui noi abbiamo aperto gli occhi in questo mondo? Cos'è capitato? Non ve lo ricordate? Abbiamo gridato! Noi ci affacciamo alla vita gridando. Quella è la grammatica che spiega la nostra umanità. Capite? Noi ce lo siamo dimenticati perché non ci ricordiamo di essere nati. Eppure noi nasciamo così, viviamo così. Allora il grido non è sì, una cosa, no, no, è parte integrante della nostra umanità, capite? Allora capite perché Gesù continuamente insiste e dice che bisogna pregare, perché la preghiera è un grido, è una domanda, è una supplica. E quindi non abbiamo timore quando sentiamo i nostri bisogni. E reimpariamo che lì si nasconde un segreto, il segreto per cui possiamo incontrare il mistero della vita. E il maggior danno che la società nostra, la società in fondo dell'opulenza, è la cancellazione del senso di mancanza dal cuore dell'uomo. Si vuole cancellare la mancanza. Nessuno deve avere bisogno, eppure noi siamo così bisognosi. Il corrispettivo interiore del grido è il desiderio, è il desiderare. E il desiderio è una cosa misteriosa dentro di noi. Perché desideriamo? Come mai desideriamo? Desideriamo perché abbiamo bisogno. Ma è il corrispettivo interiore. Il desiderio ci anticipa, precede, cioè perché non è che io faccio uno sforzo per desiderare, è che il desiderio mi possiede, mi anticipa. Sento una mancanza e desidero, allora mi accorgo di esistere. Ecco, il desiderio, gli antichi lo descrivevano come quel guardare le stelle. Difatti la parola desiderio deriva da questo, ciò che ha a che fare con le stelle, l'etimologia del desiderio, ciò che ha a che fare con le stelle. Ma perché uno quando guarda il cielo stellato resta incantato? Perché? E come mai gli nascono desideri incredibili? Perché la notte di San Lorenzo si dice, quando vedi una stella cadere emetti un desiderio che sia vero. Cioè, vabbè, sono i miti popolari, no? Però c'è qualcosa di interessante dentro tutto questo. E cioè che, appunto, il desiderio è qualcosa di così impalpabile, intoccabile, che quando ti prende ti brucia. Un bambino comincia ad avere un desiderio, non ti lascia più in pace. No. Adesso che arriva il Natale, nonna, zia, cosa mi regali? Comincia, Ma al di là adesso di questi desideri così di tipo materiale, il desiderio è una struttura della nostra umanità. Ce l'abbiamo dentro. Prima ancora che noi decidiamo di desiderare, siamo dominati dal desiderio. Si impadronisce, ci rapisce, svolga continuamente dal niente, dal vuoto. Dal vuoto nasce il desiderio, dal nulla nasce il desiderio. Ma perché se l'avessi già non desideri più. E difatti noi, come dire, incominciamo a essere talmente pieni, no? Sazi, che non vediamo più neanche le cose. Perché i rapporti tra di noi diventano così ingessati? Perché noi abbiamo ucciso il desiderio dentro di noi. Non desideriamo più incontrare nessuno. E allora ci ingessiamo su noi stessi, ci chiudiamo su noi stessi. E questo in qualche modo ci rende un po' mummie. Sono intatte, ma non parlano, non sentono, non si muovono. Il desiderio è un'energia trascendente che ci supera, che ci porta fuori da noi, che ci impedisce di ristagnare e quindi ci riapre continuamente. Io sono solito dire, dimmi che cosa desideri e ti dirò chi sei. Perché noi siamo desiderio. Siamo cioè attesa di qualcosa di diverso di quello che già siamo. Qualcosa che noi diciamo nuovo, no? Il nuovo se non è desiderato è già vecchio. È il desiderio che rende nuove anche le cose vecchie. Per cui uno può guardare le cose che tu vedi nell'abitudine e guardarle con questo sguardo che sa intravedere qualcosa che non avevi mai visto. Come quando tu cammini su una strada, sei passato mille volte, e poi un bel giorno mentre passi vedi quella pianta di ulivo, l'hai sempre vista, però quel mattino guardandola, oh, non me ne ero mai accorto, guarda com'è bello, no? Lì si accende il desiderio. Ecco, noi dobbiamo risentire un po' questo palpito, questa modalità. Guardate che non è l'emotività, capite? Non è l'emotività del, che so io, dell'incontro che ti gasa, che ti rende così entusiasta. No, non è questo. Il desiderio è fatto di cose molto semplici. No? Perché i tuoi occhi sono capaci di vedere quello che mai avevano guardato con il legame di quella piccola cosa con l'Eterno. Ecco, Gesù continuamente fa questo passaggio, continuamente aiuta i suoi discepoli a desiderare. Ecco, allora diciamo così che sono come due elementi fondamentali, il grido e il desiderio, uno piuttosto esterno e l'altro interno, sono due elementi propulsivi della nostra umanità. Ecco, però, se uno continuasse sempre a desiderare, se uno gridasse e non ci fosse mai una risposta, sarebbe drammatico, sarebbe una tragedia. Come certi ragazzi che ho incontrato nella mia vita che desideravano voler bene, ma mai uno sputo di donna che gli dicesse mi sei simpatico. È un bel dramma per questi ragazzetti qua, eh. Io capisco certe forme di autochiusura. Cioè, quindi un desiderio, un grido che non hanno mai una risposta, diventa una implosione su noi stessi, no? Allora si comincia ad autocommiserarsi, a diventare un po' leopardiani, a piagnucolare su se stessi, cioè. Ecco, ci vuole un abbraccio. Il grido e il desiderio hanno bisogno di un abbraccio. Allora lì esplode la gioia, esplode la vita umana. Beh, c'è una pagina che a me è sempre molto colpito. Ed è la pagina di Zaccheo, che tutti conoscete, ma che bisogna rileggerla con più intensità. Non a caso si trova subito dopo il racconto del cieco di Gerico. Subito dopo troviamo proprio così. Gesù è entrato in capitolo 19. Ah, ma lo trovate anche qua, eh? Adesso non so più dove è finito. No. Non ve l'ho messo?
No.
Ah, va bene, non so come mai. Ma sei sicuro? Va bene, niente, fa lo stesso, ve lo leggo io. Ma che strano, ma nelle mie dispense c'è. Non c'è. Mi
arrendo.
No, è più probabile che tu faccia giusto e io sbagliato. Perché io non mi fido mai di me stesso in questo modo. Comunque, sentite qua, comunque ve la racconto. Entrato in Gerico, Gesù attraversava la città. Dunque, Gerico era un po' come, era una bella oasi sul Mar Morto, ancora. Ma all'epoca Gerico, insomma, aveva come una fama, un po' come la Rimini del nostro tempo. La Rimini, meglio non di adesso, perché adesso è Rimini, credo che sia, no? Ma negli anni 60 andare a Rimini, no? I giovani, io ricordo Milano, andiamo a Rimini, no? Al mare. Cioè la città della goduria, diciamo, della spensieratezza. Bene, Gesù entra in cielo in questa città, che ha questo tipo di caratteristiche. Ed ecco un uomo di nome Zaccheo, capo dei pubblicani, è ricco. Beh, insomma, ricco, tanto da desiderare, non aveva nessun bisogno. Però questa ricchezza nasceva dal fatto che, insomma, faceva l'esattore delle tasse per conto dei romani, quindi era odiato dagli ebrei. Però lui su quel lavoro lì ci lucrava, perché pagava la tassa romana e poi c'era il taglio per sé, no? Quindi era diventato ricco. Bene, capo dei pubblicani, quindi non era soltanto un pubblicano, un peccatore pubblico, uno che tradiva la fede dei padri, ma lo era pubblicamente. Per cui tutti quelli che lo incontravano, secondo la legge, sapete cosa dovevano fare? Dovevano girare alla larga per non contaminarsi. Pensate che bella vita. Girare alla larga, come quando uno cammina e vede uno che quelli che stanno sul gozzo, che gli sta arrivando incontro. Alla prima svolta, via! Gira dall'altra parte, che non lo voglio incontrare. Facevano così gli ebrei. Perché non dovevano contaminarsi, perché dopo se si contaminavano dovevano disincontaminarsi e per disincontaminarsi dovevano pagare, andare al tempio e adesso, allora c'è una cosa complessa. Quindi meglio svicolare. Dunque, il capo dei pubblicani e fariseo cercava, qui è il termine del desiderio, cercava, desiderava. Desiderava vedere chi fosse Gesù, ma non ci riusciva a causa della folla, era tutto, non ci riusciva. Allora il racconto è molto intrigante, perché ci fa vedere che questo uomo si trova nella condizione di mancanza, ha tutto ma gli manca qualcosa, non è autosufficienza per poterlo vedere con tranquillità. Allora corse avanti alla folla e per poterlo vedere salì su un sicomoro, perché la strada passava di là e anche Gesù doveva passare di là. Ha compiuto un gesto che io traduco così. Immaginate che il Papa arrivi a Montanaro, quindi da tutte le parti arrivano qua per vedere il Papa, e il sindaco di Montanaro, poverino, resta intrappolato anche lui vuole vederlo, e allora per poterlo vedere sale sulla capocchia di una macchina e così può dominare la scena. Immaginatevi i ragazzi che vedono il sindaco sul tetto della macchina e dire: ma guarda quel cretino. Io vi ho tradotto la scena che fa questo uomo, no? Sale su un sicomoro per poterlo vedere. Lui, che era conosciuto come un fanfarone, un pubblicano, un peccatore, vuole vedere, è mosso dal desiderio. Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo. Si accorge di lui. È bello che qualcuno si accorga di noi. Vero, soprattutto voi donne che ci tenete giustamente, no? Ma se nessuno si accorge di voi, soprattutto le giovinette, se nessuno si accorge di loro, non esistono, si sentono male. Quanti adolescenti incontrare nella vita, aiutare a superare questo handicap, no? Nessuno mi ha guardato. Gesù si fermò, lo guardò. E disse: Zaccheo, scendi subito, perché oggi ho deciso di fermarmi a casa tua. Wow, deve essere stato un colpo. Come? Tutti quando mi vedono mi sputano per terra. E quest'uomo, il maestro, dice: no, io voglio venire da te, accoglimi a casa tua. Ma sentite, questa qui è tutta la dinamica anche della nostra vita di fede, eh? Cioè Gesù che viene e ci dice, scendi, senti, io voglio venire da te, no? Voglio venire da te. Quello che cosa fa? In fretta scese e lo accolse pieno di gioia. Chissà, deve essere entrato in casa e cominciare a dire a moglie e ai servi, presto, per favore, andate a prendere il vitello grasso, come facevano allora, eh? Vitello grasso, vestitevi bene, preparate la sala con i tappeti, i migliori, più belli che avete. E la moglie gli aveva detto, ehi, che ti è capitato? E sì, gli è capitato che il maestro lo guarda e gli dice, io voglio stare con te. Oh, si è accorto di lui. Non lo ha disprezzato, ma al contrario dice, voglio venire con te. Vedendo questo, tutti, attenzione, tutti, nessuno escluso, tutti mormoravano. La parola è egokuzen, hai visto cosa ha fatto? Immaginate quando in un paese capita qualcosa di strano, no? Uè, ti hai visto? Ce la fa cos'è? E chi? Da là, ma si è giù. E tutti se la raccontano, no? C'è un filo che lega tutte le cose. E così tutti mormoravano, dicevano, uè, hai visto? È andato a casa di Zaccheo, il peccatore. È andato ad alloggiare da un peccatore. Attenzione, noi abbiamo tradotto in maniera così neutra questa parola che non dice niente o poco niente. È andato ad alloggiare, vabbè. Ma questa parola è di una ricchezza inesauribile. Perché? In greco la parola si dice katalusai. Vi chiedo scusa, ma ve la spiego. Katà vuol dire il movimento che dall'alto scende verso il basso, un declino. E lusai, luo, da cui soluzione. Se voi prendete un po' di zucchero, lo mettete nell'acqua, fate girare, si scioglie. Ecco, questo è il verbo. Quindi, Gesù è andato ad alloggiare. Immaginate la scena. È come se si fosse abbassato e si fosse sciolto nelle braccia di Zaccheo. Questo dice il verbo, alloggiare. Cioè Gesù si lascia abbracciare da quell'uomo che è rifiutato da tutti, che si sente un dannato e che non ha niente di buono da presentare. Gesù è fatto così, si dà al nostro desiderio, è la risposta al nostro desiderio, è colui che si concede totalmente alla nostra umanità. Ma tutti i misteri cristiani richiamano questo. Ora, di fronte a questo, noi siamo di fronte al fatto che Gesù ci abbraccia. Capite? È una parola fondamentale. È il modo di essere di Dio. Dio è colui che si abbassa a ciascuno di noi per attrarci a sé, per stringersi a sé. Questa è la rivelazione del Vangelo, è la bellezza del Vangelo. È, direi, l'incontro con il vivente che dice ti voglio bene. Finché noi non percepiamo questo, non sentiamo questo fatto che Dio in Gesù dice ti voglio bene, a te.
A me?
Sì, a te, proprio a te. Ma io sono peccatore. No, ma non ti preoccupare, io voglio bene a te. ma io non sono capace, ma non ti preoccupare, io ti voglio bene, ti voglio, ti voglio. Mamma, che cosa grande è questo. Quando tu ti senti dire da una persona, non so, dalla persona che avete amato nella vostra vita, ti voglio, si scioglie tutto. L'abbiamo sentito qualche volta. Se l'abbiamo sentito, abbiamo fatto l'esperienza umana più profonda che ci sia. Più in là di lì non si va, eh? Ti voglio bene. Gesù dice questo a Zaccheo. E questo è il cristianesimo, è un abbraccio. E questa è la soluzione del nostro grido e del nostro desiderio. Quindi il nostro non è un grido al vuoto. Non è un desiderio che non trova mai soddisfazione, ma è un grido, è un desiderio che trova come soluzione un abbraccio, l'abbraccio di Dio per noi. Perché? Perché Dio desidera che noi riconosciamo che Lui è un Padre. Dio desidera da noi che noi ci riconosciamo figli. E cosa fa un figlio? L'abbraccio. È la sua identità più profonda, l'abbraccio. Voi mamme, voi che l'avete sperimentato, lo sapete, che il bambino dice a se stesso, ancora quando non parla, semplicemente perché vi abbraccia. I miei nipotini, quando erano piccolini, in braccio di mia sorella, quando mi avvicinavo e dicevo, come ti chiami? Sapete cosa mi rispondevano? Non dicevano niente. Semplicemente se io li incrociavo da questa parte e li interrogavo, loro si stringevano ancora più forte da mamma e si giravano dall'altra parte. Parlavano e dicevano, io sono questo braccio. La vita. Io sono questo abbraccio. Io sono questa appartenenza. Ecco, il desiderio e il grido umano finiscono lì. Sono fatti per propiziare questo abbraccio. Perché se no, perché quell'abbraccio, se non è dentro un desiderio, non è un abbraccio vero, capite? Come quando stringiamo certe mani, le senti, sono molli, non c'è desiderio, scambiatevi il segno della pace, mano mola, e allora? Non c'è desiderio, abbiamo migliorato con il Covid, perché ho visto che invece che stringere la mano, si dà uno sguardo e vedo che c'è un sorriso fra la gente. Abbiamo migliorato, perché lì, perché nel sorriso c'è sempre un desiderio. No? Ecco, quindi capite dove sta il gioco del sentire il mistero di Cristo vivente in mezzo a noi. Quindi possiamo così riassumere e dire che la grammatica che ti legge interiormente, che ti permette di capire che cosa voglia dire che Gesù Cristo è il vivente. Nella scrittura c'è scritto proprio così, eh? Io sono il vivente. Io ero, sono e sarò. Per capirlo, la grammatica è di coniugare questi verbi. Sentire il proprio bisogno e cercare, gridare, domandare. Il primo grande passaggio è questo. Il secondo passaggio è che questo grido sia carico di desiderio. Cioè sia sentito, percepito, sofferto e patito, allora lì, quando è così, è caldo. Non è un grido né della disperazione, né il grido così che non, come dire, gettato nel vuoto. È un grido carico di domanda, carico cioè di questa energia che ti porta fuori di te e ti fa attendere che un altro ti venga incontro. Allora, quando si hanno questi due elementi, ecco che allora la grazia delle grazie è di sentirsi abbracciare, cioè voluti bene, amati. E io continuo a dire nella mia vecchiaia che questo è il segreto della vita, e cioè di accorgerci che noi siamo amati e crederci. Nella scrittura, nella prima lettera di San Giovanni c'è scritto: non voi avete amato me, ma io ho amato voi. Cioè Gesù ci precede nell'amore. Quello che noi dobbiamo portare è il sentire la nostra mancanza, il nostro bisogno, esprimere un grido e approfondirlo in un desiderio, mantenendolo costante, senza pretendere di dare noi la risposta. Attenzione, perché questo è anche il pericolo. Tenere il grido e il desiderio aperti. Sapete che io è da 3 anni che sto domandando una cosa al Padre Eterno, non me l'ha ancora concessa, ma non ho ancora mollato. Continuo a chiedere. E va bene, sono Maurizio, mi batte e l'ammiriamo, ma no, il problema non è quello. Il problema non è che mi arrivi la risposta, perché il fatto stesso che io continuo a desiderare ha già dentro di sé la risposta. Mi fa dire: se io ti desidero è perché tu ci sei. Non ti vedo, non ti sento, ma tu ci sei. Io non so quando è che tu mi darai la risposta, e non so neanche se mi darai la risposta così come la penso io, ma non mi importa, l'importante è che io continui in questa ricerca, in questo desiderio. Ecco, abbiamo anche tracciato in tutto questo, abbiamo tracciato in fondo quello che è di per sé il cammino dell'Avvento, al di là delle parole che possiamo dire, le parole di rito e tutto quello che voi volete, al di là di quello. A me sembra che questi 3 rivoli confluiscono in una, proprio nel dare forma alla nostra umanità e la rendono più gioiosa, più semplice, più sicura, più certa di se stessi. Ecco, io vi auguro che questa sera possiate tornare a casa così, con questa piccola sorgente di acqua viva che sgorga dentro del vostro cuore, come diceva San Gesù alla Samaritana, una fonte zampillante di vita nuova, perché in fondo la vita consiste in questo respiro dopo respiro, no? Perché se uno non respira, non vive, ma io voglio di respirare sempre, e ogni respiro è diverso dal precedente, quindi la vita è sempre sul punto di iniziare, è sempre l'inizio, sempre. Io posso avere anche 100 anni, 120 anni, ma è sempre l'inizio della vita. Ecco, io vi auguro che possiate sentire un po' con la vita così che scorga sempre di nuovo dentro di voi. Allora, auguri di buon Natale, perché dire Natale vuol dire nascita, Quindi bisogna nascere, bisogna essere sempre al punto di nascere. Diciamo insieme l'Ave Maria, che è la figura dominante del tempo di Avvento, e neanche così siamo già nei primi vespri della Madonna, anche se questa liturgicamente non li celebriamo. Stiamo pure seduti e così possiamo vivere dall'interno di noi stessi la supplica alla Vergine. Salve Regina,
Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra.
rientro nelle vostre famiglie.
Grazie.